punto 103. Le news provinciali e regionali di Radio Club 103.
Ancora un saluto, ben ritrovati, giornale radio di Radio Club 103, l'informazione locale con Barbara Paolazzi, Andrea Chicca e per questa edizione anche Giuditta Bolzonello e Marco Di Bona. Non riesce a tenere il passo degli amici escursionisti e così rimane indietro, si perde e il soccorso alpino la salva nel cuore della notte. È successo a San Vito.
Più di 5 ore di perlustrazione in alta quota nel cuore della notte piovosa per i volontari del soccorso alpino di San Vito di Cadore, allertati lunedì sera attorno alle 22 per la ricerca di una giovane californiana. Gli amici che non l'avevano aspettata avevano raggiunto il rifugio San Marco, l'avevano attesa invano. Lei era rimasta indietro e non risultava raggiungibile al cellulare. Il gruppo di statunitensi, percorrendo il sentiero Minazio nel gruppo del Sora Pise, si era diviso. La 32enne procedeva più lentamente rispetto ai compagni, tanto che era stata distanziata e rimasta sola, calato il buio, si era persa. I soccorritori sono risaliti a Forcella Grande e da lì si sono divisi in squadre per avviare la ricerca nei diversi itinerari che la turista avrebbe potuto fare. Ed è lungo il sentiero basso del Minazio che la ragazza ha iniziato a rispondere ai richiami. Era scesa una cinquantina di metri in mezzo ai baranci e lì si era fermata, incapace di muoversi. Indossava la frontale e appena si è girata verso i soccorritori è stata individuata. Stava bene pur infreddolita e bagnata. L'hanno aiutata a salire sul sentiero. Da lì l'hanno accompagnata a Forcella Grande per ricongiungersi con gli altri soccorritori e scendere quindi al rifugio, dove sono arrivati alle 3:30 circa.
Ed ora torniamo all'operazione Plastic Connection di cui vi abbiamo parlato ampiamente, quella dei carabinieri per un traffico illecito di rifiuti che ha toccato anche la provincia di Belluno. Ricordiamo che nelle prime ore di lunedì i carabinieri del comando provinciale di Belluno, in collaborazione con quelli del locale gruppo forestale NIPAF, grazie all'esito di una prolungata attività investigativa diretta dalla procura distrettuale antimafia di Venezia, l'operazione aveva portato ad una ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 12 cittadini italiani, 11 misure in carcere e una ai domiciliari. Il nucleo investigativo dei carabinieri di Belluno ha aggiornato sull'arresto di altre due persone a completamento dell'attività appunto di queste ultime ore. Si tratta di DSR, 52 anni di Sovramonte, e RF, 52 anni di Campo San Martino in provincia di Padova. Si è chiuso così il cerchio sulle 14 persone destinatarie dell'ordinanza di custodia cautelare. L'attività, informano i carabinieri, ovviamente prosegue per delineare e confermare ulteriormente l'ipotesi investigativa. Prima giornata a Cortina dell'esercitazione militare Vertigo 2021, il Media Day aperta alla stampa ai piedi delle Cinque Torri. Abbiamo realizzato una diretta con Marco Di Bona, di cui vi riproponiamo un breve stralcio, e sentirete anche le parole del generale di Corpo d'Armata Claudio Berto, comandante delle truppe alpine, raggiunto sempre da Marco Di Bona, che spiega anche in maniera dettagliata l'esercitazione, ma anche, come dire, il messaggio che deve lanciare.
Qui siamo a 2300 metri circa, siamo su ai piedi delle Cinque Torri, stanno facendo l'esercitazione alpina in Air Force Vertigo 2021. Oggi ci sono, chiamiamole così, le prove generali, il Media Day è aperto alla stampa, sono numerosi giornalisti specializzati di diverse testate che si occupano di vicende militari, stanno iniziando le esercitazioni, stanno salendo in parete perché ci saranno sia esercitazioni tecnico-alpinistiche con diverse cordate, con diverse difficoltà, sia poi esercitazioni di soccorso, 5 diverse esercitazioni per addestrare gli alpini a recuperare loro compagni d'arme in montagna, ma questo naturalmente deve servire anche nella vita civile, nella vita di ogni giorno.
Certo.
Personale specializzato degli alpini può essere di supporto e in collaborazione costante e continua con il CNSAS, il Corpo Nazionale Soccorso Alpino, o con il SAGS della Guardia di Finanza. L'ha spiegato molto bene il generale Claudio Berto, il comandante delle truppe alpine.
Oggi, soprattutto domani, sarà un'esercitazione che per noi è importantissima. È il termine di un ciclo addestrativo, abbiamo finito di fare i corsi, adesso proveremo alcune tecniche su queste parti arrampicate. Questo perché dal 5 marzo di quest'anno abbiamo un accordo di collaborazione col CNSAS e laddove è possibile, naturalmente governa il CNSAS che è previsto per legge, noi interveniamo in supporto. È già capitato altre volte, soprattutto in Piemonte e in Abruzzo, nella zona dell'Aquila, nel Gran Sasso. Terminata questa fase, si apre una nuova fase, che sarà tecnica-tattica, cioè abbiniamo le capacità alpinistiche con le capacità di combattimento. Quindi il problema diventa sì stare appesi a un chiodo, usare le corde, i moschettoni, fren, nazze, tutte queste cose qua, ma anche usare le armi, quindi due difficoltà messe insieme. Avremo anche un intermezzo storico, abbiamo una serie di rievocatori con un nostro ufficiale che è veramente molto appassionato, e poi arriveremo all'ultima DE dove potremo vedere l'atto tattico. Esercitato il 7° Reggimento Alpini, il reggimento da montagna per eccellenza, distanza a Belluno, e lì faremo vedere come si può immaginare un atto tattico in alta montagna, in un dominio soprattutto verticale. Anche in questo caso sarà interessante vedere come si interpreta l'esplorazione, la ricognizione, l'individuazione degli avversari, dopodiché come viene fissato l'obiettivo e come si procede ad un aggiramento, che in questo caso sarà un aggiramento di tipo verticale. Noi rifuggiamo dall'attacco frontale perché insomma è di epoche passate, quindi cerchiamo altre soluzioni un pochettino più innovative e più adatte alle nostre capacità. Quello che è importante è che al di là, no, di come la voi la possiate pensare, queste cose sono virtuosismi fine a se stessi o altro, noi riteniamo, noi tutti, noi alpini, a cominciare da me, che i soldati che sanno fare queste cose sono capaci di fare tutto, ma veramente tutto. L'altra cosa è che vi chiedo di avere un po' di fantasia, invece di vedere delle guglie, guardate dei palazzi e dei grattacieli. Bene, gli unici che possono fare queste manovre da palazzo all'altro, sopra, sotto, all'esterno, siamo noi, senza prendere ascensori. E questo è il messaggio che vi voglio dare.
9 nuove ambulanze per l'ULS Dolomiti, prosegue il rinnovo del parco macchine, fondamentale per poter contare sempre su mezzi nuovi. Sono state acquistate 9 ambulanze nell'ambito di una gara indetta da Azienda Zero per un importo complessivo di 1.400.000 euro. Saranno tutte consegnate e utilizzate entro l'anno. Le nuove ambulanze consentiranno un rinnovamento importante del parco dei mezzi di soccorso dell'US Dolomiti, dice il direttore generale Carraro, fondamentale per garantire appunto funzionalità, sicurezza e comfort ai pazienti e al personale sanitario durante i soccorsi. Torna War Room di Enrico Cisnetto, il format web di Roma Incontra, che viene anche trasmesso in esclusiva radiofonica provinciale da Radio Club 103. Appuntamento ogni mercoledì e venerdì alle 9.45 per questa prima puntata di ritorno dopo le vacanze. Il tema è dopo 7 mesi di governo al bivio tra Palazzo Chigi e Quirinale. Draghi, De Gaulle italiano. Enrico Cisnetto ne discute con Alessandro Campi, professore di scienza politica all'Università Perugia, editore. Alessandro De Angelis, vice direttore di Huffington Post, e Fabrizio Roncone, inviato speciale del Corriere della Sera e autore di Razza Poltrona, una classe politica sull'orlo del baratro per i tipi Solferino.
Seconda e ultima parte del nostro giornale 103 con le notizie più importanti che giungono dalla regione del Veneto. Qui seguiranno le brevi dedicate sempre alla regione e infine le previsioni del tempo aggiornate per la nostra area dolomitica. In apertura, come sempre, diamo uno sguardo alla situazione del Covid nelle ultime 24 ore. Il Veneto ha registrato 457 nuovi contagi nelle ultime 24 ore e 3 decessi. Lo riferisce il bollettino della regione. Le persone attualmente positive in isolamento domiciliare sono 11.948. Cresce di poco la pressione sugli ospedali. Ed eccoci anche alla cronaca che ci porta in provincia di Padova. Un uomo è stato arrestato alla squadra mobile proprio di Padova per violenza sessuale aggravata e continuata nei confronti di due minori, tra le quali la figlia. È stato raggiunto da un ordine di custodia cautelare in carcere emesso dal Tribunale Euganeo. Restiamo in Veneto, cambiamo argomento. Il network delle Camere di Commercio della Nuova Alpe Adria lavora una macro regione allargata dell'Alpe Adria, che con l'ingresso odierno nel gruppo della Camera di Commercio di Bolzano inizia un allargamento verso ovest e punta a farsi valere in Europa. Un accordo stipulato a Villa Russiz, che testimonia la rilevanza transnazionale assunta da un gruppo che rappresenta i sistemi camerali di Friuli Venezia Giulia, Veneto, Carinzia, Stiria, Slovenia, Croazia, da oggi dell'Alto Adige. L'obiettivo è collocarsi con maggiore forza nel contesto politico dell'Unione Europea. E sta suscitando polemiche nel Veneto la scelta di una catena di supermercati biologici di pagare i tamponi dipendenti che non si sono vaccinati contro il Covid. l'azienda che al suo quartier generale nel Trevigiano ha scelto di farsi carico del costo dei tamponi fino al 31 dicembre per evitare discriminazione nell'ambito del lavoro, ovvero tra chi ha deciso di immunizzarsi e chi ha rifiutato il vaccino. E quindi eccoci alle notizie dedicate al Veneto in breve con la nostra rubrica In primo piano. Scende la curva del contagio, ma la Sicilia è la regione con più casi. Sono 492 nuovi casi di positività in Sicilia. Nella regione la curva del contagio è in discesa, ma l'isola continua a essere al primo posto in Italia per numero di positivi. Al secondo posto ci sono la Lombardia e il Veneto. Entriamo quindi in regione dove si parla di apicoltura, quasi 600.000 euro a sostegno del settore. L'assessore regionale dichiara un aiuto agli agricoltori per sostenere la produzione di miele veneto di alta qualità. Venerdì 1 ottobre si apriranno i termini per la presentazione delle domande riferite al bando per l'attuazione delle linee di intervento dedicate proprio all'apicoltura, relative alla campagna 2021-2022. Ma continuiamo con le notizie in breve. Nasce ADMO Veneto, l'associazione donatori di midollo osseo diventa regionale. Nasce quindi ADMO Veneto, l'unione regionale di tutte le associazioni provinciali dei donatori di midollo osseo. La firma è stata ufficializzata nella sede della provincia di Padova. E purtroppo c'è una brutta notizia che riguarda un neonato, una notizia che giunge direttamente da un annuncio del presidente del Veneto Zaia nel punto stampa tenuto a Palazzo Balbi. Il governatore non ha specificato altro in proposito, rivelando solo che la mamma di questo bambino non vaccinata era risultata positiva al Covid, ma poi si era negativizzata. Purtroppo però il virus nel frattempo aveva evidentemente già compromesso il feto contagiandolo. È cambiato l'orientamento, prima attendista sulla vaccinazione alle donne in gravidanza, ha sottolineato il presidente, ora l'indicazione di procedere con le inoculazioni. Nel frattempo il neonato è in terapia intensiva. E sempre su questo tema, oltre alla questione del neonato sfortunato tra coloro che stanno subendo conseguenze gravi dal Covid, insieme a lui molti soggetti dalla fascia 40-50 anni a riempire le terapie intensive venete. Per quanto concerne i vaccinati, in regione ad oggi sono l'80,9%, compresi coloro che si sono prenotati ma non hanno ancora ricevuto la prima dose. E quindi prima di passare al tempo ci occupiamo ancora di uno studio della CGA di Mestre. In campagna 16.470 imprese sono a rischio chiusura. A rischio chiusura quindi oltre 178.000 imprese, 58.000 sono al sud, lo rivela uno studio licenziato appunto dalla CGA di Mestre che elabora i recenti dati della Banca d'Italia sul grado di insolvenza delle imprese dopo la pandemia. L'area maggiormente a rischio è il Mezzogiorno, dove si contano 57.992 aziende, ovvero il 32,9% del totale. Un dato che preoccupa e allarma il presidente di CIA Campania, Alessandro Mastrocinque, in merito alle imprese dell'agroalimentare, soprattutto in vista delle numerose scadenze fiscali previste per settembre. Oltre all'attività di riscossione e notifica di nuove cartelle esattoriali dell'Agenzia delle Entrate, le imprese hanno dovuto versare IRPEF, IRES, IRAP e IVA, senza contare la scadenza per il versamento delle rate della rottamazione ter e del saldo a stralcio scaduto il 31 luglio 2020.
Meteo e viabilità.
Siamo al termine, le ultime notizie sono dedicate al tempo previsto per i prossimi giorni per la nostra area dolomitica. Per mercoledì tempo stabile con sole e velature del cielo per transito di sottili nubi alte, più presente estese al mattino, mentre al pomeriggio si diraderanno. Per giovedì splendida giornata settembrina con sole e cielo sereno. Vediamo quindi la tendenza per venerdì e sabato. Venerdì 24, splendida giornata autunnale con sole, cielo sereno, poco nuvoloso per qualche modesto annuvolamento a ridosso delle cime. Sabato 25, altra bella giornata autunnale con sole, cielo sereno, poco nuvoloso per qualche modesto annuvolamento a ridosso delle cime durante le ore più calde, ma specie sulle prealpi. Temperature in lieve aumento a tutte le quote. E per capire meglio le temperature che ci attendono diamo uno sguardo allo zero termico, che si posiziona per mercoledì a 3.500 metri, ma saliremo rapidamente oltre i 4.000 metri nelle giornate di giovedì, venerdì e sabato. È veramente tutto per quanto riguarda questa edizione del nostro giornale, ci risentiamo alle prossime, come sempre sulle frequenze di Radio Club 103, ascoltabile anche tramite internet all'indirizzo club103.com e tramite la nostra nuova app Radio Club 103 Dolomiti, nonché mediante il player posizionato sulla pagina Facebook di Radio Club 103.
Punto 103, le news provinciali e regionali di Radio Club 103.